Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri.
Ciao Fabri.
Ciao ragazzi, bentrovati. Beh, insomma, io sono per Vincenzo.
Hai visto?
Il collo alto non mi è mai piaciuto.
Mi soffoca.
Vabbè,
mi
ma
soffoca.
Voi non avete idea di cosa sia la moda.
Non abbiamo classe.
Bravo Fabrizio, l'hai detto. Non avete classe, perché ci vuole classe anche nell'outfit. Voi non l'avete, voi siete ottimi giornalisti, ma sulla classe, insomma, lasciamo perdere. Sì. Allora, dunque, cominciamo.
Outfit o outlet, sentirebbe.
No, outfit. Cominciamo con il buon Fabrizio e poi ovviamente Vincenzo. Sono arrivati i primi verdetti. Quanto ti dispiace che la Germania sia fuori, caro Fabrizio?
Zero.
Lo sapevo.
Zero. Germania, Spagna, Francia sono i miei incubi. È l'unico motivo per cui guardo il mondiale, da un certo punto di vista.
Beh, diciamo che ieri hai rischiato di fare per qualche minuto e riuscire a farne fuori due, Spagna e Germania.
Sarebbe stato favoloso. Però già il fatto che la Germania è a casa, insomma, mi dà un gran bel senso di appagamento, anche perché obiettivamente la Germania è inguardabile, sì. Una Germania anche sfortunata da un certo punto di vista, però insomma come qualità siamo ben lontani dalle nazionali tedesche che facevano veramente paura. Questo ti fa venire ancora più nervoso, perché quella Germania che abbiamo visto è tanto lontana dalla nostra Italia. No, questo vuol dire che andavamo a casa al primo turno? No, perché noi, a differenza loro, nelle avversità ci esaltiamo.
Nel dubbio abbiamo perso con la Macedonia e manco ci siamo arrivati, giustamente.
Esatto.
Senti Fabri, tu ci credi a questi calcoli di cui si parla tanto, fatti dalla Spagna in corso d'opera per evitare... Neanche io, francamente, però sai, ha raggiunto 3-4 obiettivi con una sola partita, però io non credo che addirittura andavi a pensare una cosa del genere. A un certo punto si cominciava a dire, ma sai che stanno facendo i dispettucci a vicenda, però io non credo, no dai.
No, Luis Enrique, ho seguito la conferenza stampa e poi sono andato anche sui media spagnoli, era arrabbiatissimo, nel senso che... Poi attenzione, perché lui parla di Marocco come rivelazione del mondiale.
Bravo.
Non ci va tanto lontano.
Bravissimo, infatti
ne stiamo parlando da giorni.
La storia dei calcoli, io non so quanto possa reggere, considerando il fatto che affrontare il Marocco in questo momento forse è una delle peggiori, Fabrizio, squadre da affrontare in questo mondiale. Poi è chiaro che tecnicamente sul famoso gioco delle figurine la Spagna è più forte, ma affrontare il Marocco adesso insomma è tosta.
Allora, la prima sensazione è che il Marocco è una di quelle poche squadre che reggono il ritmo della Spagna, della vera Spagna.
Vero.
Quindi già questo potrebbe mettere in difficoltà. E poi se sono nella giornata giusta, il Marocco diventa complicato da affrontare, perché quando riparte fa male, fa molto male. Quindi penso che Luis Enrique abbia detto la verità, cioè... è molto preoccupato, perché il morale è quello che è, adesso vai a affrontare una squadra in grande salute, quindi ovviamente faccio il tifo per il Marocco, quindi spero.
Ma che ti ha fatto la Spagna, Fabrizio? Perché sulla Germania io invece adoro il popolo spagnolo, pensa, quindi che ti ha fatto la Spagna?
No, attenzione, faccio una premessa. Popolo spagnolo mi piace molto.
Sì.
Squadre spagnole non le posso vedere,
okay.
Quindi visto che parliamo di calcio,
certo.
Sono contro la Spagna. La mia classifica è Francia, Spagna, Germania e Inghilterra. L'Inghilterra, tutto sommato, l'abbiamo battuta all'europeo, potrei anche accettarlo, però queste quattro se escono sono molto felice.
C'è subito un parere tecnico e stilistico da parte dei nostri amici che dicono: buongiorno Alessandro, per quanto riguarda l'outfit, Vincenzo si copre mentre tu ti vesti.
Giusto.
Collo alto è sinonimo di eleganza, dice Biagio.
Bravo.
Invece Rosolino, che non seguiva i mondiali per protesta perché non c'era l'Italia, ha cominciato a seguirli, a tifare il Giappone, perché dice: io oggi vado al sushi e se andiamo avanti mi mangio anche gli spaghetti con le bacchette. Guarda che ti dico.
Grande. No, devo dire, Fabrizio, è una bella sorpresa quella del Giappone. Onestamente, una squadra forse anche sottovalutata. Oddio, se andiamo a vedere anche qua, tecnicamente poca roba. Però il Giappone è una squadra. E a volte le squadre riescono a sopperire anche alle carenze tecniche. Ha ragione Rosolino.
Ma guarda, mi sembra un mondiale talmente strano che può veramente accadere di tutto. Cioè, io non mi sorprenderei se dovesse arrivare in finale un underdog o una squadra veramente sottovalutata, perché mi sembra un mondiale in cui le differenze tecniche non sono così evidenti. Cioè, nel senso, se uno ci mette la garra, la corsa, l'atletismo, riesce a stare in partita contro squadre che sulla carta sono molto più forti. Quindi io non escludo nulla, non escludo nulla, e spero, ma per il bene anche nostro e del calcio mondiale, che davvero una squadra riesca a sorprendere tutti ed arrivare in finale da underdog. Ricordo che io mi sono giocato il Senegal, quindi adesso sono ancora in corsa. Sì.
Affronterà il Senegal, aspetta, mi pare il Brasile affronterà.
No, dai, non dimmi così, perché no, io sto cercando di non guardare gli accoppiamenti.
Anch'io sul tabellone, mi pare il Brasile, mi pare proprio il Brasile il Senegal. È una squadra sicuramente interessante. A proposito di Brasile, a me pare il Senegal affronta l'Inghilterra. Il Senegal affronta l'Inghilterra, ringrazio la redazione. Questo è un bel incrocio. No, a proposito di Brasile, il Brasile mi sembra l'unica squadra veramente in questo momento con qualcosa in più rispetto alle altre.
Sì, Brasile e anche la Francia, cioè, perché comunque sì, magari non ha brillato nell'ultima partita, però la Francia ha un potenziale enorme. E se Mbappé fa Mbappé, insomma, è difficile da fermare. Brasile e Francia mi sembrano le squadre più pericolose e più attrezzate. Poi sai, dicono che non conta niente, invece conta. La Francia è campione del mondo in carica, il Brasile sa come si vince un mondiale, quindi quando l'aria comincia a diventare rarefatta, avere una certa esperienza aiuta,
No, quindi, non c'è dubbio.
Sulla carta sono le due squadre più forti, però ripeto, questo è il mondiale delle stranezze, no? Quindi diamo fiducia alle squadre che mai avrebbero pensato di essere protagoniste al mondiale.
Sì, poi c'è da dire che in questi ottavi l'Olanda affronterà gli Stati Uniti e lì dovrebbe l'Olanda arrivare ai quarti, l'Argentina, l'Australia. L'Argentina, l'Australia e anche lì dovrebbe arrivare ai quarti e poi insomma vedremo. Io sono molto curioso di Spagna-Marocco, è forse la partita che seguirò davvero con maggiore attenzione. Invece caro Fabrizio, era scritta l'eliminazione del Belgio, perché Lukaku più che spaccare le panchine doveva spaccare le porte, invece spacca le panchine perché si mangia dei gol pazzeschi, clamorosi.
Sono anni che parliamo del Belgio, no? Come una squadra che era ad un passo dal diventare una nazionale pronta a dominare l'Europa e il mondo. In realtà è l'ennesima delusione di una generazione che potenzialmente avrebbe veramente potuto dominare, ma nei momenti chiave si è sempre sciolta come neve al sole. Guarda, Lukaku da un certo punto di vista è un bene che abbia cannato il mondiale, perché me lo aspetto, diciamo così, concentrato al suo rientro in Italia, perché tra infortuni e mondiale praticamente non l'abbiamo mai visto. Ha fatto 8 minuti contro il Victoria Pölsen e basta. Certo, dispiace, perché è una generazione veramente interessante, però se nei momenti chiave non riesci mai a fare l'ultimo step, vuol dire che probabilmente non sei una squadra da titolo. Cioè, è così.
E poi su Lukaku, Vincenzo, scusa un attimo, c'è anche un sondaggio sul nostro profilo Twitter, Lukaku sopravvalutato oppure non andava convocato, quindi diteci la vostra. Prego, Vincenzo.
No, dicevo, poi c'è un'altra analisi da fare adesso, parziale per adesso. Qual è l'analisi che dobbiamo fare, Fabri? Che c'è un altro che ha perso su tutti i fronti per ora, che è Collina, che la classe arbitrale veramente sta facendo dei disastri uno dietro l'altro, non ultimo, anzi ultimo in sequenza, quello del gol dato al Giappone. È stato clamoroso, pallone fuori, strafuori, toccato mentre era fuori, nonostante il controllo al VAR. Che è successo lì? È proprio la qualità degli arbitri.
Sì, è la qualità degli arbitri, e credo che questo ci debba far riflettere che forse gli arbitri italiani sono davvero i numeri uno in questo momento in circolazione. e gli altri sono scarsi, ma non solo quello, ma in generale vedo o arbitri troppo autoritari, o arbitri che si affidano troppo al VAR, o arbitri che veramente soffrono la pressione, cioè non c'è l'arbitro, punto. Ognuno ha un difetto e secondo me è un bel problema, perché comunque siamo ad un mondiale e dovresti vedere l'eccellenza, no? Non la stiamo vedendo.
No, io credo che poi la riflessione vada fatta ancora una volta sull'utilizzo del VAR, perché vediamo veramente delle cose imbarazzanti ai quali ci siamo abituati in Italia, ma come dici tu Fabrizio, forse noi abbiamo migliori arbitri e questo veramente è un aspetto che ci deve far riflettere tanto, perché se i nostri sono migliori, io credo che il ricambio generazionale degli arbitri italiani sia un problema serio. Ma rispetto ad alcune cose che stiamo vedendo al mondiale, veramente, veramente sì, i nostri almeno hanno un pochino più anche di autorevolezza, devo dire, rispetto alla gestione di determinate situazioni. Però è un aspetto veramente, veramente serio. Per quanto riguarda il Belgio, l'abbiamo detto, la Germania, insomma, che va a casa, quindi la vera sorpresa può essere proprio il Marocco per te, Fabrizio, oltre al Senegal.
Allora, il Marocco e gli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti.
Mi sembrano due possibili. Beh, ovviamente io spero nel Senegal, però se devo essere oggettivo, Marocco e Stati Uniti mi sembrano due squadre molto interessanti, anche perché, ripeto, il Marocco ha una gamba importante, cioè corre tanto e corre bene. E attenzione all'Olanda, perché mi sembra una squadra che va troppo ad alti e bassi, come sempre è stato Van Gaal, che ringrazierò sempre per l'intervista che mi ha concesso, però gli Stati Uniti potrebbero incartare Van Gaal, quindi attenzione a queste due partite, perché potrebbero essere interessanti.
Allora, intanto ti volevo chiedere, mentre sto leggendo, ci mandano anche foto eccetera, ti volevo chiedere un giudizio sulla Polonia, che è stata letteralmente, si è appoggiata letteralmente a Szczęsny in tutti i sensi, che è stato non a caso fino ad ora il miglior numero uno del mondiale. Ti chiedo se ti stupisce, se te l'aspettavi. E poi, insomma, hai una bocca di fuoco come Lewandowski, non sei riuscito a innescarla mai. Hai fatto giocare Zielinski esterno, cioè, che cosa è successo lì? Un po' di confusione.
Bravo Vincenzo, che brutta cosa la Polonia. Che brutta cosa la Polonia, bravo. Perché la Polonia comunque ha dei giocatori. Vedere quella partita lì con un giorni fa è stato veramente imbarazzante, con l'Argentina, veramente imbarazzante, Fabrizio.
Sì, anch'io molto deluso dalla Polonia, salvata da Szczęsny, che probabilmente ha trovato il momento di forma migliore nel momento migliore, però poca cosa, io non credo che puoi pensare di andare avanti tanto giocando in maniera così scellerata e sperando che il tuo portiere faccia continui miracoli, cioè o cambi registro oppure esci in fretta, però sai, siamo sempre lì, fin quando sei in gioco è come nel tennis, non puoi dire nulla, non puoi dare giudizi, sono ancora in gioco, pur giocando male sono in gioco.
Allora, c'è Paolo che apre un file di contestazione, dice, quindi far prendere Croazia, quindi fra prendere Croazia e poi Brasile o Marocco e poi forse Portogallo, per voi è la stessa cosa, anzi meglio Croazia e Brasile, perché il Marocco è forte, ma ho qualche dubbio. Per me, visti i risultati, gli ultimi 15 minuti non hanno giocato ed era palese.
Ma sai, io credo che quando sei in campo in una partita del mondiale, soprattutto se sei allenato da Luis Enrique, insomma, io non credo che stai a fare troppi calcoli. Cioè, Luis Enrique vive per la vittoria, vive per il bel gioco, vive per dominare l'avversario. Cioè, mi sembra strano che uno come Luis Enrique dica ai propri giocatori o faccia dei cenni per far capire va bene così. Non lo so, forse un altro allenatore magari un dubbio mi verrebbe, ma con Luis Enrique non lo so, mi stona molto, ecco. È andata così, vedremo se alla fine sarà stato fortunato o no, vedremo se il Portogallo effettivamente sarà ai quarti. Cioè, ci sono tanti se, ma non credo che puoi fare tanti, cioè, previsioni a lungo termine, perché il mondiale qualsiasi partita te ne puoi andare a casa, quindi no, non lo so. Io voglio vedere Luis Enrique.
C'è un audio su questo aspetto, lo andiamo ad ascoltare. Salutiamo ovviamente anche il nostro Giorgio Sorani in cabina di regia. Prego, Giorgio.
Ragazzi, la Spagna, con la differenza rete che ha, non potrebbe fare un po' di calcoli e per evitare il Brasile ai quarti perde volontariamente col Giappone e butta fuori i gruppi, così prende due piccioni con una fava, si qualifica lei da seconda.
Ma l'abbiamo appena detto, insomma, l'abbiamo appena detto. Oh, invece, lasciando un attimo da parte il mondiale, Fabrizio, c'è il caso Juventus, no, che sta tenendo banco, ormai intercettazioni a gogo ogni giorno, evidentemente dalla procura hanno voglia di far leggere sui giornali le cose che dovrebbero rimanere segretate, come sappiamo, ma ormai funziona così in questo paese. Cosa ti aspetti al di là del processo sommario che è già stato fatto, anzi per alcuni ci sono già anche le sentenze?
Ma guarda, sono stato chiaro anche nell'editoriale per come sono fatto io, ma non perché parliamo di Juventus. In generale non sono mai stato il tipo che prevede quello che accadrà. E soprattutto non me la sento di dare giudizi su una situazione decisamente preoccupante, perché non sono neanche uno di quelli che dice ah vabbè, tutto normale, tutto si risolverà. Sono preoccupato, però voglio che le indagini facciano il loro percorso. Sembra una banalità, ma per me è doveroso che sia così, e poi trarremo le nostre conclusioni. Sono preoccupato perché comunque è un sistema che non funziona. L'unica cosa che mi viene da dire è che sicuramente la Juventus è al centro dell'attenzione, ma non credo che sia l'unica. Quindi io sono convinto che se la bolla veramente esploderà, non penso che sarà solo la Juventus nei guai. Certo, la Juventus è la Juventus, quindi è chiaro che ha sempre il centro dell'attenzione mediatica. Cioè, se voi guardate, ogni mattina si parla solo ed esclusivamente di questo, cioè non c'è altro.
Ma poi c'è un problema di fondo, Fabrizio: c'è un titolo che dice una cosa, il testo che dice un'altra.
Esatto, quindi capisci, ma quello ormai, se siamo giornalisti, la chiappa click sta diventando una cosa difficile da digerire a qualsiasi livello, no? Sportivo, politico. Però quello che dico io è che se ne sta parlando talmente tanto che è difficile anche per un tifoso farsi un'idea, perché ognuno esprime la propria opinione basandosi su cosa. Al momento non ci sono indagini concluse, quindi ognuno dice quello che vuole sperando che sia la verità, perché si sta sperando che sia la verità, nessuno lo sa come andrà a finire. Certo, e qua viene fuori un po' anche il mio lato ribelle, anch'io al telefono ho detto un sacco di boiate.
Tutti noi nella vita.
Se estrapoli una singola frase, probabilmente mia moglie mi lascerebbe il giorno dopo, oppure il mio migliore amico non mi parlerebbe più, oppure la mia squadra di basket mi prenderebbe come un pazzo. Però se prendi tutto il contesto, magari è diverso.
Ma tu sai come funziona,
in Italia,
no?
I giudizi sommari sono la base del nostro modo di fare indagine già, a livello mediatico.
Già il fatto, sì, non c'è dubbio, già il fatto che appunto che le intercettazioni a tutti i livelli, qui parliamo di calcio, ma ne abbiamo viste anche di cose ben peggiori, finiscano sui giornali è follia, perché come raccontavi perfettamente, esatto, tu, bisogna contestualizzarle, perché sennò ognuno di noi al telefono ha detto mille cose, ma un conto è dirle al telefono a un amico, a un'amica, alla moglie o all'amante, mettete voi, un conto poi è contestualizzare il tutto. Dunque questa vicenda non si può risolvere tramite le intercettazioni, assolutamente.
Ma quante volte uno dice, magari inizia la telefonata dicendo ah, ma quello è uno stupido,
ma certo,
poi però aggiunge devi però capire che in una situazione difficile, certo che se ti fermi a quello è uno stupido, per non usare altre parole, è chiaro che sembra che sei una brutta persona che sta giudicando senza magari tener conto della situazione familiare di un altro. È un esempio per capirci,
certo,
eh.
Certo. Sì, certo. Ma è come per dire, no? Ti faccio un altro esempio più banale. Ah, Alessandro si è rubato lo stipendio perché non andava a lavorare tutti i giorni, oppure perché è andato a lavorare ma non c'era molto di cui parlare. tu ti fermi nella prima parte, Alessandro si è rubato lo stipendio, fai l'inchiesta.
Chiaro.
Ah, certo. Santarelli si è rubato lo stipendio. È chiaro che contestualizzato, poi una volta che l'hai contestualizzata, quindi non tre frasi buttate là così, poi i puntini, poi cominci un'altra cosa, devi trovare il corpus reati, no? Quindi il corpo del reato, quello che ti dice che quella cosa che magari pensi o architettavi di fare, poi l'hai fatta, perché è la questione fatta che merita di essere giudicata e condannata, non l'intenzione. Tant'è vero che se vedete le parole usate dalla prefettura di Torino, le parole usate dalla prefettura federale, le parole usate da qualsiasi GIP eccetera, sono tutte sull'ipotetico. Si pensa che potrebbe essere che è ipotizzabile che, e questo ti fa capire che di fatto stiamo parlando ad oggi del nulla. Però sui giornali poi nascono le sentenze, perché la gente poi tende a sentenziare. E leggiamo, e mi dispiace, lo dobbiamo dire, Ale, abbiamo detto non lo diciamo, lo diciamo, e stanno uscendo fuori anche i video del momento in cui a Napoli colleghi napoletani di testate importanti dicevano cosa ne pensa a Gravina di quello che dice la gente che la Juventus ha rubato tutti i trofei. E Gravina dice no, ma di che cosa parlate? Vox Populi, Vox Dei. Cioè, noi vogliamo appoggiare un'accusa così grave su Vox Populi, Vox Dei. Ma fatemi capire.
No, ma c'è qualcosa che non funziona più,
Bravo.
Perché siamo andati oltre. Io faccio fatica alla mattina a leggere certi titoli, a leggere certe accuse. Cioè, credo che i titoli ingannevoli stiano diventando un male pesante, perché il tifoso, giustamente, se è un tifoso di fede nerazzurra e il titolo è Juventus, l'esclusione delle coppe ad un passo, è chiaro che fa festa.
Certo.
È chiaro, è normale, però la realtà non è quella. E il tifoso bianconero o si preoccupa o nel migliore dei casi dice al tifoso nerazzurro voi però anche voi avete dei debiti, e cominciamo con questa tiritera infinita che non fa bene al calcio italiano. Attenzione, lo dico da tempo, che ci sia qualcosa che non va.
Ma questo era è evidente.
Questo era evidente, non è che stiamo dicendo va tutto bene, però con massimo rispetto ci sono i problemi del calcio italiano, ci sono i problemi del calcio spagnolo, eppure la Liga manda una mail alla UEFA per indagare sulla Juve. Nessuno risponde, ma il Barcellona? Quindi, cioè, è il sistema calcio che non funziona, non è la Juventus che non funziona.
Beh, se, al di là di questo, poi c'è anche l'aspetto dell'UEFA che apre, no, un'inchiesta sul fair play finanziario quando insomma ci sono Paris Saint Germain e Manchester City. Cioè, questo veramente si sta ormai arrivando all'assurdo. Però ormai il MOS è stato sbattuto in prima pagina e confermo, se ci sono degli errori, evidentemente qualcosa c'è, giustamente si deve pagare, deve pagare. Però poi alla fine a me non piacciono neppure Gravina e Abodi che lanciano il sasso e tirano indietro la mano, perché il presidente federale e il ministro dello sport non possono dire che sostanzialmente la Juve è la punta dell'iceberg, ma se lanciano il sasso bisogna andare fino in fondo. Poi si scopre che il calcio è in default, vorrà dire che ci fermeremo e ripartiremo quando il default sarà finito, perché da quelle parole, Fabrizio, e poi ci salutiamo, si capisce che se la Juve è la punta dell'iceberg, se apriamo il pentolone, cosa viene fuori?
Ma infatti io la penso come te, l'ho detto anche prima, sono convinto che l'unico colpevole in questo caso non è la Juventus, sempre che lo sia.
Certo, sempre che lo sia.
Cioè, io credo che sia il sistema che non funziona più, ma da tempo. Non vorrei che si usasse la Juventus come capro espiatorio per dire ok, abbiamo trovato il colpevole, adesso andiamo avanti tutti sereni senza la Juventus. Voglio dirlo a chiare parole, se la Juventus dovesse finire male, il calcio italiano perderà moltissimo, perché anche quelli che adesso stanno aprendo le bottiglie di champagne devono capire che senza l'avversario numero uno non è così tanto bello vincere.
Ma certo.
È bello vincere quando c'è l'avversario forte, cioè quando batti il numero uno o comunque il rivale più pericoloso a livello sportivo. Poi vabbè, se vogliamo metterla sempre in stile bar, va bene così, cioè nel senso, quello non interessa, quello per me non è sport. Però ragazzi, ci aspettano delle settimane pesanti, perché la Juve, la Juve, e mediaticamente fa più notizia una Juventus in difficoltà che una Juventus vincente.
Fabrizio, grazie, buon fine settimana.
Ciao Fabrizio.
Ciao ragazzi.